From the conference center at Temple
Square, centro delle conferenze nella piazza del Tempio di Salt Lake City, vi stiamo trasmettendo la 177esima conferenza generale d'ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, con oratori scelti tra le autorità generali e dirigenti della Chiesa. La musica per questa sessione è offerta da un coro di giovani donne nei pali di Mapleton e Springville, nello Utah. Questa trasmissione è fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Communication. È vietata la riproduzione, registrazione, trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza consenso scritto.
Thomas S. Monson,
primo consigliere della prima presidenza, dirigerà questa sessione.
We welcome you this afternoon.
Vi diamo il benvenuto questo pomeriggio alla seconda sessione generale della 177esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Il presidente Gordon B. Hinckley, che presiede, ha chiesto a me, fratello Monson, di dirigere questa sessione. Salutiamo tutti coloro che sono presenti in sala o che ci seguono per radio, televisione o internet, e coloro che sono riuniti nei centri di Palo in molte parti del mondo in cui la conferenza è trasmessa via satellite. La musica per questa sessione sarà offerta da un coro delle giovani donne dei pali di Mapleton e Springville, nello Utah, sotto la direzione della sorella Manuel Harris, con Linda Margetts all'organo. Il coro aprirà la riunione cantando Esultiamo. La preghiera di apertura sarà quindi detta dall'anziano Kenneth Johnson, dei 70.
Our Heavenly Father,
nostro Padre nei cieli, in umiltà e con riverenza esprimiamo
a te la nostra gratitudine per le molte benedizioni che tu stai dando a noi. Ti ringraziamo per il tuo amore, espresso in così tante maniere, nel dono di tuo figlio e il suo sacrificio espiatorio, per il tuo grande piano di felicità. Ti ringraziamo perché hai restaurato il Vangelo tramite il profeta Joseph Smith e perché oggi abbiamo un profeta, il presidente Gordon B. Hinckley, che ha le chiavi per amministrare la tua opera. Ti preghiamo per la prima presidenza e il quorum dei 12, attraverso le nostre fede e preghiere, possano sentire il nostro amore come noi lo sentiamo. Ti preghiamo per coloro che sono in difficoltà, i malati, coloro che hanno dolori. Aiutali attraverso il Vangelo. Ti preghiamo per coloro affinché tu possa proteggerci e aiutarci e tu possa benedirci. Ti preghiamo per i missionari, per tutte queste benedizioni e per il tuo amore. Noi esprimiamo a te la nostra gratitudine nel nome di tuo figlio Gesù Cristo. Amen.
Raise your sweet voice, son of God.
The choir just sang,
oh. Il coro ha appena cantato, il mattino era sereno. Meraviglioso. Avremo ora il piacere di ascoltare gli anziani M. Russell Ballard e Joseph B. Worthlin del Quorum dei Dodici Apostoli. Dopo i loro discorsi ascolteremo gli anziani Bruce D. Porter e Derek W. Kopischke dei 70.
Brothers and sisters, since the
fratelli e sorelle, dal 1997, anno del 150° anniversario, in tutto il mondo c'è stato un incremento notevole di richieste di informazioni sulla Chiesa. L'interesse crescente è alimentato dalla nostra rapida crescita, da eventi come le Olimpiadi invernali ospitate qui a Salt Lake City, e dalla fama di molti santi che si distinguono nell'ambito lavorativo. Sono certo che queste domande non siano rivolte solo alla Chiesa, ma anche a voi come singoli fedeli. Non è facile spiegare a persone che sanno poco o niente di noi cose tanto vaste come la Chiesa o meravigliose come il Vangelo restaurato. Anche domande su un argomento specifico possono essere difficili, perché sembrano collegarsi ad altri quesiti. La richiesta più comune è abbastanza semplice ed è più o meno questa. Mi parli un po' della sua chiesa. Qui l'espressione importante è un po'. Non stanno dicendo mi dica tutto quello che sa e poi mi mandi altre persone a spiegarmi il resto. Ovviamente siamo felici che la gente sia interessata e molti vorranno sapere di più sulle dottrine e sul nostro credo. Ecco perché nel mondo abbiamo più di 53.000 missionari a tempo pieno che servono le proprie spese. Dobbiamo però ricordare che c'è una differenza tra interesse e pura curiosità. Talvolta la gente vuole solo sapere che cosa è la Chiesa. Coloro che sono curiosi in generale meritano informazioni chiare e precise da parte di noi fedeli, in modo da non tenere per buone risposte incomplete, mezze verità o false dichiarazioni che magari provengono dai mass media o da fonti esterne. In qualche modo siamo responsabili dei molti malintesi e delle informazioni false sulla Chiesa, poiché non spieghiamo chiaramente chi siamo e in cosa crediamo. Il Comitato delle Relazioni Pubbliche, di cui faccio parte, ha compreso che c'è bisogno di dichiarazioni chiare e semplici che spiegano ai curiosi gli attuali fondamenti di base della Chiesa. Lasciate che vi spiego alcune cose che abbiamo trovato utili. Potreste prepararvi un elenco semplice dei punti da trattare, che vi aiuti a spiegare agli amici e conoscenti di altre fedi religiose ciò in cui crediamo. Potrebbe esservi utile, come lo è per me, prepararvi una paginetta con alcuni fatti sulla Chiesa come oggi, da consegnare agli interessati insieme con gli articoli di fede. Ecco qui quattro argomenti che oggi aiuteranno alcune persone a ottenere una comprensione di base della Chiesa. Sotto ognuno dei quattro titoli ci sono dichiarazioni semplici che trovo utili. Cercate di mettervi nei panni di coloro che non sanno virtualmente nulla di noi e che le ascoltano e le leggono. I quattro argomenti principali vertono su fatti, fede, famiglie, frutti del Vangelo restaurato. Tra i fatti possiamo includere, primo, mormone è un soprannome della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Spesso si parla dei fedeli come di mormoni, Santi degli Ultimi Giorni o Sud. Il termine santo significa membro della Chiesa. Secondo, la Chiesa fu restaurata nel 1830 nello stato di New York con Joseph Smith come suo primo profeta e presidente. Oggi ha sede a Salt Lake City e il presidente Gordon B. Hinckley è l'attuale profeta. Terzo, ora ci sono più di 13 milioni di fedeli in 176 nazioni e territori. Circa 6 milioni di questi vivono negli Stati Uniti. dove la nostra è la quarta chiesa cristiana. Nel mondo è una delle religioni cristiane che sta crescendo più velocemente e ogni giorno lavorativo completiamo una cappella nuova. I fedeli pagano la decima, che è il 10% delle loro entrate, il che rende possibile questo e altri programmi. Quarto, le congregazioni locali sono guidate da fedeli volontari non retribuiti. Sia gli uomini che le donne ricoprono posizioni di dirigenza loro assegnate. Quinto, i mormoni sono ben rappresentati in politica e nel governo. Negli Stati Uniti, ad esempio, ci sono 16 santi nel congresso, in rappresentanza di entrambi i partiti. Nel mondo, i fedeli inoltre ricoprono posizioni elevate e di fiducia nei governi, negli affari, nella medicina, nella giurisprudenza, nell'istruzione, nei mezzi di comunicazione, nello sport e nell'intrattenimento. Le persone poi hanno bisogno di conoscere un po' la nostra fede come cristiani impegnati che hanno forti valori tradizionali. Insieme con gli articoli di fede abbiamo bisogno di porre l'accento sul fatto che crediamo nell'eternità dell'anima, che Dio è il Padre del nostro spirito e che possiamo ritornare da Lui dopo la morte. Crediamo che Gesù Cristo è il nostro Salvatore personale e cerchiamo di modellare la vita seguendo il suo esempio e i suoi insegnamenti. Nei servizi di culto domenicali commemoriamo il sacrificio espiatorio, che è simile alla comunione delle altre chiese. Accettiamo come cristiani tutti coloro che credono che Gesù Cristo sia il Figlio di Dio e il Salvatore dell'umanità. Tanti cristiani non comprendono che abbiamo molte cose in comune con loro. Joseph Smith insegnò che Gesù Cristo è il fulcro del nostro credo e che tutto il resto è un completamento. Il nome della Chiesa è Chiesa di Gesù Cristo, dei Santi degli Ultimi Giorni. Crediamo che la Chiesa originale che Gesù stabilì si perse e che è stata restaurata nuovamente ai nostri tempi. Il sacerdozio, ossia l'autorità conferita all'uomo di agire nel nome di Dio, con gli apostoli e un profeta che ci guida, è stato restaurato, come pure tutte le ordinanze di salvezza necessarie. Noi crediamo e usiamo la Sacra Bibbia, sia l'Antico che il Nuovo Testamento. Crediamo anche nel Libro di Mormon e in altri libri scritturali che sostengono e certificano la Bibbia, che portano testimonianze del ministero e della divinità di Cristo e della rivelazione continua all'uomo. Infatti, il Libro di Mormon è un altro testamento di Gesù Cristo. La prossima cosa che è bene che la gente sappia è quanto il nostro stile di vita sia incentrato sulla famiglia. Ancora una volta, alcune semplici dichiarazioni sono utili per coloro che non sono informati. I mormoni pongono un'enfasi particolarmente forte sulla famiglia come unità fondamentale della Chiesa e della società. Il nostro impegno verso il matrimonio, definito come l'unione tra un uomo e una donna, è profondo. La poligamia, pratica limitata agli albori della Chiesa, fu interrotta nel 1890, circa 117 anni fa. Le famiglie, a prescindere dalla loro fede, possono frequentare i servizi domenicali nelle nostre cappelle. Qui adoriamo insieme, istruendoci a vicenda con le scritture. Le famiglie di santi degli ultimi giorni sono incoraggiate a tenere settimanalmente la serata familiare, di solito lunedì sera. Ciò offre ai genitori un'occasione regolare e prevedibile per insegnare valori ai figli e divertirsi insieme. Invitiamo coloro che non sono della nostra religione ad adottare in famiglia questa attività. La Chiesa, a supporto della famiglia, ha programmi ausiliari dedicati alle donne, ai giovani e ai bambini. Questi programmi offrono istruzione religiosa, occasioni di servizio cristiano, sport, recitazione, scouting e altro. Molta attenzione è data anche alla famiglia allargata, alla genealogia, alla storia familiare, al fornire ai giovani e ai vecchi un più forte senso di radici, identità e appartenenza. Le massime e più sacre ordinanze della nostra religione sono per le famiglie, sia di persone viventi che decedute, e alcune di esse sono celebrate nei nostri templi. Anche se le persone iniziano a conoscere qualche fatto su di noi, comprendono meglio la nostra fede e l'importanza della famiglia. Ricordiamoci che il Salvatore dichiarò: voi li riconoscerete dunque dai loro frutti. Una chiesa o un qualsiasi stile di vita dovrebbe essere giudicata dai frutti o dai risultati che genera. Ecco alcuni esempi basati sulle statistiche statunitensi, che sono più o meno simili a quelle degli altri paesi per quanto riguarda i mormoni praticanti, quelli che regolarmente frequentano la chiesa e si recano al tempio. Uno dei frutti è la longevità. Gli studi mostrano che i mormoni praticanti sono più sani e che pertanto vivono più a lungo rispetto alla media nazionale del paese in cui vivono. Nel 1833 il Signore rivelò a Joseph Smith la parola di saggezza, che è il modo per vivere a lungo in maniera sana. Secondo, coloro che sono sposati nel tempio e vi si recano regolarmente hanno un tasso di divorzio inferiore rispetto alla loro media nazionale a quella mondiale. Terzo, conseguiamo un livello di istruzione superiore rispetto alla media del paese in cui viviamo. Quarto, più di 70.000 volontari della Chiesa servono nel mondo a proprie spese per 18 o 24 mesi in progetti umanitari, incarichi di servizio e missioni a tempo pieno. Quinto, poniamo una forte enfasi sull'autosufficienza e su un'ottima etica lavorativa. Incoraggiamo il coinvolgimento attivo nelle comunità e nel servizio reso agli altri. La Chiesa continua a donare grosse somme di denaro in cause umanitarie a livello mondiale, prodotti, servizi, tra cui incalcolabili ore di lavoro offerte da santi per assistere nello sgombero e nei soccorsi in caso di disastri. Fratelli e sorelle, nel mondo frenetico in cui viviamo oggi, ho visto che la maggior parte delle persone leggerà o si concentrerà solo su pochi fatti importanti alla volta. Qualsiasi cosa scegliate di usare per informare gli amici e i conoscenti in merito alla Chiesa, scrivetela giù, controllate nell'accuratezza, mantenetela breve e semplice. La crescente importanza della Chiesa e le sempre maggiori richieste di informazioni da parte di altre persone ci offrono ottime possibilità di costruire ponti, stringere amicizie e passare informazioni accurate. Può tuttavia portare anche a molti malintesi e talvolta pregiudizi, se lasciamo che le persone definiscano chi siamo e in che cosa crediamo, piuttosto che spiegarglielo noi. In genere non ci sono problemi con coloro che conoscono personalmente i fedeli, ma ci sono milioni e milioni di persone che non conoscono alcun santo degli ultimi giorni. Vorrei sperare che coloro che sanno assai poco sulla Chiesa cerchino di conoscerci meglio. Mi piacerebbe che incontrassero i santi piuttosto che giudicarci basandosi su informazioni sbagliate fornite da chi non sa, in alcuni casi, da coloro che deliberatamente le traviano o ci diffamano. Voi santi potete favorire che questo processo facendovi avanti e parlando agli altri delle informazioni fondamentali che si trovano negli articoli di fede e spiegando i fatti, la fede, le famiglie e i frutti del Vangelo. Dovremmo inoltre ricordare che alcune volte il modo migliore per rispondere all'interesse delle persone può essere come viviamo, se emaniamo la gioia del Vangelo, in che modo trattiamo le persone, se seguiamo sinceramente gli insegnamenti di Cristo. Per coloro che desiderano apprendere più delle semplici basi di cui ho parlato, si possono chiamare missionari, affinché insegnino loro le dottrine dal capitolo 3 di predicare il mio Vangelo. I missionari sanno come rispondere a più domande e in che modo condurli alla conversione al battesimo. Ora è il momento per tutti noi di farci avanti e di spiegare agli altri chi siamo. Preparatevi su alcuni semplici fatti, come quelli di cui vi ho parlato oggi, e aiutate coloro che sono curiosi a conoscere un po' la Chiesa e poi a desiderare di approfondire il discorso sulla restaurazione del Vangelo. Fratelli e sorelle, non esitate mai di rendere testimonianza con sincerità e amore. Il potere della testimonianza personale non può essere negato e spesso accende negli altri il desiderio di conoscere meglio. So che questo è vero e vi lascio la mia testimonianza certa, che so che la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni è vera. E porto questa testimonianza a voi nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Fratelli e sorelle, vorrei porvi una domanda assai importante. Quale qualità ci descrive meglio come membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni? Oggi vorrei parlare della risposta a questa domanda. A Corinto, nel primo secolo d.C., i santi erano entusiasti del Vangelo, la Chiesa stava crescendo. Quasi tutti erano nuovi convertiti recenti. Molti erano stati attirati dal Vangelo grazie alla predicazione dell'Apostolo Paolo o di altre persone. I santi di Corinto, tuttavia, erano anche litigiosi e discutevano tra loro. Alcuni si sentivano superiori ad altri, si citavano in causa a vicenda. Quando Paolo venne a saperlo, provando un senso di frustrazione, scrisse loro una lettera supplicandoli di diventare più uniti. Egli rispose a molte domande sulle quali erano in disaccordo. Poi, verso la fine, scrisse loro che desiderava mostrar loro la via per l'eccellenza. Ricordate le parole che scrisse poi? Quando io parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, se non ho carità, divento un ramo irrisonante o uno squillante cembalo. Il messaggio di Paolo a questo nuovo gruppo di santi era semplice e diretto. Nulla che facciate cambierà qualcosa se non avete carità. Potete parlare molte lingue, avere il dono di profezia, conoscere i misteri e lo scibile, avere tutta la fede per muovere le montagne, ma senza la carità non vi servirà niente. La carità è il puro amore di Cristo. Il Salvatore esemplificò questo amore e lo insegnò anche mentre era tormentato da coloro che lo sprezzavano e lo odiavano. Una volta i farisei cercarono di intrappolarlo ponendogli una domanda apparentemente impossibile. Maestro, qual è la legge? Nella legge, il gran comandamento. I farisei avevano pensato in lungo e in largo alla domanda e avevano individuato più di 600 comandamenti. Se metterli nel giusto ordine di importanza era stato un compito tanto arduo per degli studiosi, e si pensavano che certamente un figlio di un falegname proveniente dalla Galilea non avrebbe mai potuto rispondere. Quando però i farisei udirono la risposta, devono essersi turbati, perché puntava alla loro grande debolezza. Egli rispose: ama il Signore il Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutta la mente tua. Questo è il grande e il primo comandamento. Il secondo, simile ad esso, è: ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Da quel giorno questa dichiarazione solenne è stata ripetuta da molte generazioni. Ora per noi la misura del nostro amore è la misura della grandezza della nostra anima. Le scritture ci spiegano: se alcuno ama Dio, esso è conosciuto da Lui. Quale promessa meravigliosa, essere conosciuti da Lui. Pensare che il Creatore del cielo e della terra possa conoscerci e nutrire per noi un amore puro ed eterno solleva il nostro spirito. Nel 1840 il profeta Joseph Smith inviò un'epistola ai 12 apostoli, con la quale insegnò che l'amore è una delle caratteristiche principali della divinità e deve essere dimostrato da coloro che aspirano ad essere figli di Dio. Un uomo pieno dell'amore di Dio non si accontenta di benedire la sua famiglia soltanto, ma percorre tutto il mondo, ansioso di benedire tutta la razza umana. Se tendiamo la mano con amore a coloro che ci circondano, adempiamo l'altra metà del grande comandamento, ossia ama il tuo prossimo come te stesso. Entrambi i comandamenti sono necessari perché se portiamo gli altrui fardelli, adempiamo la legge di Cristo. L'amore è l'inizio, il centro e la fine del sentiero che porta a diventare veri discepoli. Conforta, consiglia, cura e consola. Ci accompagna attraverso valli di tenebre e il velo della morte. Alla fine ci conduce alla gloria e alla grandiosità della vita eterna. Per me il profeta Joseph Smith ha sempre esemplificato il puro amore di Cristo. Molti si chiedevano come poteva avere e mantenere tanti seguaci. La sua risposta era: perché io possiedo il principio dell'amore. Si racconta la storia di un 14enne che era arrivato a Nauvoo alla ricerca del fratello che viveva nei paraggi. Il ragazzo era giunto in inverno e non aveva denaro né amici. Quando si informò sul fratello, fu accompagnato in una casa grande che sembrava un albergo. Lì incontrò un uomo che gli disse: «Entra ragazzo, ci prenderemo cura di te». Egli accettò e fu accolto in casa, dove fu sfamato, fatto riscaldare e gli fu dato un letto per dormire. Il giorno dopo faceva un freddo pungente, ma nonostante ciò, il ragazzo si preparò per percorrere le 8 miglia che lo separavano dall'abitazione del fratello. Quando l'uomo della casa se ne rese conto, disse al ragazzo di aspettare un po'. Gli spiegò che presto sarebbe arrivata una pariglia di cavalli e che sarebbe potuto andare con loro. Il ragazzo spiegò che non aveva denaro, ma l'uomo gli disse di non preoccuparsi. Che ci avrebbe pensato lui? In seguito il ragazzo apprese che l'uomo della casa non era altro che Joseph Smith, il profeta mormone. Questo giovane ricordò per il resto della vita questo gesto caritatevole. Recentemente, in un programma del Coro del Tabernacolo, Music and Spoken Word, è stata raccontata una storia di una coppia di coniugi anziani che erano sposati da molti decenni. Poiché la moglie stava lentamente perdendo la vista, non riusciva più a prendersi cura di se stessa come aveva fatto per molti anni. Senza che gli fosse chiesto, il marito iniziò a pitturarle le unghie. Egli sapeva che ella vedeva le sue unghie quando le avvicinava gli occhi con il giusto angolo. Entrambi sorridevano. A lui piaceva vederla felice. Così continuò a pitturarle le unghie per più di 5 anni, sino a quando ella morì. Questo è un esempio del puro amore di Cristo. Talvolta il più grande amore non si trova nelle scene drammatiche immortalate da poeti e scrittori. Spesso le massime manifestazioni d'amore sono semplici gesti di gentilezza e di sollecitudine verso coloro che incontriamo lungo il cammino della vita. Il vero amore dura per sempre, è eternamente paziente e perdona, crede, spera e sopporta ogni cosa. Questo è l'amore che il Padre Celeste nutre per noi. Tutti noi bramiamo essere amati in questo modo. Anche quando commettiamo errori, speriamo che gli altri ci amino nonostante i nostri sbagli, anche se non lo meritiamo. Oh, è meraviglioso sapere che il Padre Celeste ci ama malgrado tutte le nostre pecche. Il suo amore è tale che anche se dovessimo arrenderci, Egli cercherà sempre di aiutarci. Noi vediamo noi stessi pensando a ieri e a oggi. Il Padre Celeste ci vede come una prospettiva eterna. E benché noi possiamo accontentarci di meno, il Padre Celeste no, perché ci vede per quegli esseri gloriosi che possiamo diventare. Il Vangelo di Gesù Cristo è un Vangelo di trasformazione. Ci prende come uomini terreni e ci raffina sino a diventare esseri eterni. Il mezzo che consente questa purificazione è il nostro amore cristiano. Non c'è dolore che non possa smorzare, né amarezza che non possa rimuovere, né odio che non possa mutare. Il drammaturgo greco Sofocle scrisse: Una parola ci libera da tutto il peso e il dolore nella vita, e tale parola è amore. I momenti più amati e sacri sono quelli riempiti dallo spirito d'amore. Maggiore è il nostro amore, maggiore è la nostra gioia. Alla fine lo sviluppo di questo amore è la vera misura del successo nella vita. Amate il Signore? Trascorrete del tempo con Lui. Meditate le Sue parole. Prendete su di voi il Suo giogo. Cercate di comprendere e di obbedire, perché questo è l'amore di Dio, che osserviamo i Suoi comandamenti. Quando amiamo il Signore, l'obbedienza cessa di essere un fardello e diventa una gioia. Quando lo amiamo, cerchiamo meno le cose a nostro vantaggio e volgiamo il cuore verso ciò che sarà di beneficio e edificherà gli altri. Man mano che l'amore per il Signore diventa più profondo, la mente e il cuore si purificano. Sperimentiamo nel nostro cuore un potente cambiamento, così che non abbiamo più alcuna disposizione a fare il male, ma a fare bene continuamente. Fratelli, quando pregate, considerate che cosa potete fare per accrescere l'armonia, la spiritualità e edificare il regno di Dio. Pensate al vostro dovere sacro di insegnare ad amare il Signore e il nostro prossimo. Questo è l'obiettivo principale della nostra esistenza. Senza la carità, ossia il puro amore di Cristo, qualsiasi altra cosa che compiamo conta ben poco. Con essa, tutto il resto diventa pieno di vita. Quando ispiriamo e insegniamo alle persone a riempire il cuore d'amore, l'obbedienza fluisce dall'interno in gesti volontari di sacrificio personale e servizio. Ad esempio, coloro che fanno l'insegnamento familiare per dovere possono adempiere un loro obbligo, ma coloro che lo fanno con amore genuino per il Signore e per il loro prossimo, è probabile che abbiano un atteggiamento diverso verso questo compito. Ritornando alla mia domanda iniziale, quale qualità ci descrive meglio come membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni? Rispondo: siamo persone che amano il Signore con tutto il cuore, l'anima e la mente, che amano il prossimo come se stessi. Questa, come popolo, è la nostra firma ed è per il mondo un faro che segnala di chi siamo discepoli. All'ultimo giorno, il Salvatore non ci chiederà la natura dei nostri incarichi, non domanderà in merito ai beni materiali o alla fama, si informerà se abbiamo servito i malati, se abbiamo dato da mangiare e da bere agli affamati, se siamo andati a trovare le persone in carcere o se abbiamo soccorso i deboli. Quando tendiamo la mano per assistere il minimo dei figli del Padre Celeste, la tendiamo a Lui. Questa è l'essenza del Vangelo di Gesù Cristo. Se desideriamo apprendere veramente come amare, tutto ciò che abbiamo bisogno di fare è riflettuto dalla vita del Signore. Quando prendiamo gli emblemi sacramentali, ci è ricordato il massimo esempio d'amore in tutta la storia del mondo. Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo, l'amore del Salvatore per noi fu tanto grande che fece sì che lo stesso Dio, il più grande di tutti, tremasse per il dolore e sanguinasse da ogni poro. Poiché il Signore ha immolato la sua vita per noi, abbiamo un perfetto fulgore di speranza e possiamo stare tranquilli che quando l'esistenza terrena finirà, vivremo ancora con Lui. Attraverso l'espiazione di Gesù Cristo possiamo essere purificati dai peccati e farci avanti per ricevere il dono del nostro Padre Onnipotente. Conosceremo allora la gloria che Dio ha preparato per coloro che l'amano. Questo è il potere di trasformazione insito nella carità. Quando Gesù diede ai discepoli il nuovo comandamento, come io vi ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri, fornì loro la meravigliosa chiave per ottenere la felicità in questa vita e la gloria nella vita a venire. Amare è il più grande di tutti i comandamenti, tutti gli altri dipendono da questo. È il nostro obiettivo come seguaci del Cristo vivente, la caratteristica che se sviluppata migliorerà di più la nostra vita. Rendo testimonianza che Dio vive, il suo amore infinito ed eterno è volto a tutti i suoi figli, poiché ci ama, ai nostri giorni ci ha mandato profeti e apostoli a guidarci. Ci ha dato lo Spirito Santo che ci insegna, ci conforta e ci ispira. Ci ha fornito le scritture, Sono anche grato, al di là di ogni descrizione, perché ha dato a ognuno di noi un cuore capace di provare il puro amore di Cristo. Prego che il nostro cuore possa essere riempito di questo amore, che possiamo spingerci innanzi, verso il Padre Celeste, verso il prossimo, con una visione e una fede rinnovate. Attesto che se lo faremo, scopriremo una maggiore ricchezza nella vita. Nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.
How I love Elder Joseph Worthlin.
Come ti voglio bene, anziano Worthlin. Il poeta Rudyard Kipling scrisse le seguenti parole nel 1899, come ammonimento all'impero britannico contro l'orgoglio. Ogni tumulto e grido muor. Duci e soldati se ne vanno. Resta il contrito ed umil cuor, come olocausto a te, sovran. Quando Kipling parlò di un contrito ed umil cuor come olocausto, forse aveva in mente le parole di Re Davide nel Salmo 51. I sacrifici di Dio sono lo spirito rotto. Oh Dio, tu non sprezzi il cuor rotto e contrito. Le parole di Davide mostrano che anche ai tempi dell'Antico Testamento il popolo del Signore comprendeva che il suo cuore doveva essere dato a Dio, che gli olocausti da soli non erano abbastanza. I sacrifici richiesti durante la dispensazione mosaica indicavano simbolicamente il sacrificio espiatorio del Messia, il solo che potesse riconciliare l'uomo del peccato con Dio. Come insegnò Amulek, ecco, questo è l'intero significato della legge. Ogni più piccola parte sta ad indicare quel grande ultimo sacrificio del Figlio di Dio. Dopo la sua resurrezione, Gesù Cristo dichiarò al popolo del nuovo mondo: i vostri sacrifici e i vostri olocausti cesseranno, poiché non li accetterò più, e mi offrirete in sacrificio un cuore spezzato e uno spirito contrito. E chiunque verrà a me con cuore spezzato, lo battezzerò con il fuoco e con lo Spirito Santo. Cos'è un cuore spezzato e uno spirito contrito? E perché è considerato un sacrificio? Come in tutte le cose, la vita del Salvatore ci offre l'esempio perfetto. Sebbene Gesù di Nazareth fosse completamente senza peccato, egli visse con un cuore spezzato e uno spirito contrito, come manifestato nella sua sottomissione alla volontà del Padre. Perché sono disceso dal cielo per fare non la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Ai suoi discepoli egli disse: imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore. Quando giunse il momento di rendergli il sacrificio supremo, parte essenziale dell'espiazione, Cristo non rifiutò di bere della coppa amara, ma si sottomise completamente alla volontà di suo Padre. La perfetta sottomissione del Salvatore al Padre Eterno è l'essenza stessa di un cuore spezzato e di uno spirito contrito. L'esempio di Cristo ci insegna che un cuore spezzato è un attributo eterno della divinità. Quando il nostro cuore è spezzato, noi siamo completamente aperti allo Spirito di Dio e riconosciamo la nostra dipendenza da Lui per tutto ciò che abbiamo e tutto ciò che siamo. Questo sacrificio implica la rinuncia all'orgoglio in tutte le sue forme. Come l'argilla malleabile nelle mani dell'abile vasaio, chi ha il cuore spezzato può essere modellato e plasmato nelle mani del Maestro. di un cuore spezzato e uno spirito contrito sono anche condizioni che precedono il pentimento. Come insegnò Lehi, pertanto la redenzione viene nel Santo Messia e tramite Lui. Ecco, Egli offre se stesso quale sacrificio per il peccato, per rispondere ai fini della legge, per tutti coloro che hanno un cuore spezzato e uno spirito contrito. E per nessun altro è possibile rispondere ai fini della legge. Quando pecchiamo e desideriamo il perdono, avere un cuore spezzato e uno spirito contrito significa provare la tristezza secondo Dio, che produce un ravvedimento. Ciò accade quando il nostro desiderio di essere purificati dal peccato è talmente intenso che il nostro cuore soffre per il dolore e siamo determinati a sentirci in pace con il nostro Padre Celeste. Chi ha un cuore spezzato e uno spirito contrito è disposto a fare qualsiasi cosa che Dio gli chieda senza opporre resistenza o senza alcun risentimento. Cessiamo di fare le cose a modo nostro e impariamo a farle alla maniera di Dio. In tale condizione di sottomissione, l'espiazione può avere effetto e può avvenire il vero pentimento. Il penitente, allora, proverà il potere santificante dello Spirito Santo, che lo riempirà di pace, di coscienza e della gioia della riconciliazione con Dio. Nella splendida combinazione degli attributi divini, lo stesso Dio, che ci insegna a camminare con un cuore spezzato, ci invita a rallegrarci e a stare di buon animo. Quando abbiamo ricevuto il perdono dei peccati, un cuore spezzato serve come scudo divino contro la tentazione. Nefi pregò: possano le porte dell'inferno essere sempre chiuse dinanzi a me, perché il mio cuore è spezzato e il mio spirito è contrito. Re Beniamino insegnò al suo popolo che se avesse camminato in umiltà avrebbe gioito e sarebbe stato riempito dell'amore di Dio e avrebbe mantenuto sempre la remissione dei peccati. Quando concediamo il nostro cuore a Dio, le attrazioni del mondo perdono il loro fascino. C'è un'altra dimensione del cuore spezzato, è la profonda gratitudine per le sofferenze che Cristo patì per noi. Nel Getsemani, il Salvatore discese al di sotto di tutte le cose, quando portò il fardello del peccato di tutti gli uomini. Sul Golgota, Egli ha dato se stesso alla morte, e il suo gran cuore si è letteralmente spezzato per l'amore totale per i figli di Dio. Quando ricordiamo il Salvatore e le sue sofferenze, anche il nostro cuore si strugge di gratitudine per colui che è unto. Se gli diamo il sacrificio, tutto ciò che abbiamo e tutto ciò che siamo, il Signore riempirà il nostro cuore con la pace. Egli fascerà quelli che hanno il cuore rotto e adornerà la nostra vita con l'amore di Dio, dolce più di tutto ciò che è dolce e puro più di tutto ciò che è puro. Di questo rendo testimonianza, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Not long ago, we invited two sister missionaries over for lunch.
Non molto tempo fa, invitammo due sorelle missionarie a pranzo. Alla fine del pasto chiedemmo loro di lasciarci un messaggio spirituale. Erano ben preparate, ci hanno presentato una lettura tratta dalle scritture e un esercizio per segnarle. hanno portato una nuova copia del Libro di Mormon e una confezione di matite colorate. Abbiamo accettato l'invito delle missionarie. Da allora il nostro studio quotidiano delle scritture in famiglia è cambiato. In ogni capitolo segniamo con diversi colori i passi riferiti a Gesù Cristo, man mano che li scopriamo. Ogni volta questo piccolo esercizio ci fa ricordare i nostri missionari. Quando le missionarie ci hanno spiegato questo, abbiamo subito riconosciuto un esercizio per lo studio delle scritture proposto in Predicare il mio Vangelo. La nostra famiglia è molto grata di questo possente e grandioso strumento missionario. Negli ultimi 3 anni i missionari hanno usato Predicare il mio Vangelo in tutto il mondo. Ha realmente rivoluzionato il lavoro missionario. La grandiosa visione del presidente Hinckley si è adempiuta. I missionari devono conoscere bene i concetti dei colloqui e si insegnano i concetti con le parole proprie sotto l'influenza dello Spirito Santo. Man mano che i missionari conoscono Predicare il mio Vangelo, apprendono e mettono in pratica le importanti dottrine e i principi che le rendono così efficaci nell'importante servizio che rendono. Ciò nonostante hanno ancora bisogno del nostro aiuto e sostegno. Solo insieme possiamo adempiere questa grande responsabilità date agli apostoli antichi e moderni. Andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Per poter riuscire in questi sforzi dobbiamo essere uniti con i missionari e dobbiamo comprenderci a vicenda. Capite sempre i missionari? Non mi riferisco alla lingua, ma al modo in cui fanno lavoro missionario. Li vediamo e li osserviamo mentre invitano le persone ad ascoltare il loro messaggio. Insegnano i principi del Vangelo e invitano coloro che sono interessati a cambiare la loro vita e ad essere battezzati e confermati i membri della Chiesa. Se vogliamo comprendere e aiutare i nostri missionari, dobbiamo avere fede così come i missionari hanno fede e dobbiamo pensare come pensano i missionari e sentire come sentono loro. Come possiamo farlo? Un modo importante è sicuramente quello di essere con i missionari e vederli fare ciò che fanno. Un altro modo è quello di conoscere e predicare il mio Vangelo e saperne di più sul lavoro missionario. Da quando il presidente McKay disse «ogni membro missionario», i fedeli hanno cercato di diventare più attivi nella proclamazione del Vangelo. Con Predicare il mio Vangelo abbiamo una guida meravigliosa che ci spiega come agire meglio in base a questo invito. Il nostro studio di Predicare il mio Vangelo ci aiuterà non solo a sviluppare maggiore comprensione e apprezzamento per i nostri missionari, ma ci aiuterà nella nostra vita quotidiana. Ogni membro della nostra famiglia ha una copia di Predicare il mio Vangelo. Lo studio di questo manuale ci è di grande aiuto per sviluppare una forte testimonianza. Ci aiuta a comprendere i principi fondamentali del Vangelo e il desiderio di servire. Consentitemi per un momento di sottolineare alcuni dei titoli di Predicare il mio Vangelo e allora comprenderete. Sono: in che modo posso riconoscere e comprendere lo Spirito? In che modo posso studiare in maniera efficace e prepararmi per insegnare? Che cosa studio e insegno? Qual è il ruolo del Libro di Mormon? In che modo posso sviluppare le qualità cristiane? Queste non sono forse le cose che noi tutti vogliamo imparare? Per chiunque voglia diventare un miglior membro missionario e voglia sapere come sostenere i missionari, Predicare il mio Vangelo è ricco di idee molto utili. Impariamo come possiamo meglio aiutare i missionari a trovare delle persone a cui insegnare e in che modo noi membri possiamo lavorare fianco a fianco con i missionari per aiutare coloro che stanno studiando la Chiesa. Impariamo a comprendere perché i forti inviti ad agire contribuiscono ad accrescere la fede in Gesù Cristo. È il modo in cui possiamo stare con i nostri amici che non appartengono alla Chiesa e che stanno attraversando questo splendido processo di conversione che cambia la vita. Insieme alle scritture, i missionari studiano Predicare il mio Vangelo ogni giorno. Apprendono principi e tecniche e cercano di metterli in pratica. In particolare, imparano a usare la guida dello Spirito nella loro opera. Se vogliamo imparare, come fanno i missionari, anche noi dobbiamo studiare attentamente, predicare il mio Vangelo e osservare i missionari nel loro operato quotidiano. Nell'introduzione di Predicare il mio Vangelo leggiamo: predicare il mio Vangelo è per i missionari a tempo pieno della Chiesa, tuttavia i principi e le dottrine in esso consegnate si applicano anche ai missionari e dirigenti di rione quando sono intenti a edificare il regno del Signore. Uno studio frequente di questo manuale li renderà in grado di adempiere i loro compiti come membri missionari e promuoverà l'unità con i missionari a tempo pieno. L'anziano Richard G. Scott ha insegnato che tutti i membri dovrebbero studiare attentamente per indicare il mio Vangelo. Egli affermò: molto è stato compiuto, ma quando è stato presentato per predicare il mio Vangelo, il meglio deve ancora arrivare, quando tutti noi diverremo più esperti nell'uso di questo strumento missionario eccezionale. Il nostro tempo può sembrare limitato per effettuare questo studio, pertanto lasciate che vi dia qualche suggerimento. I giovani che si stanno preparando alla missione dovrebbero studiare attentamente per predicare il mio Vangelo insieme alle Scritture. Invitate i missionari a casa vostra. Chiedete loro di insegnare a voi e alla vostra famiglia un principio o dottrina tratti da predicare il mio Vangelo. Ogni tanto usate predicare il mio Vangelo per la serata familiare. Lasciate che i vostri figli adolescenti insegnino alla famiglia come se fossero dei missionari. A casa nostra i nostri figli ci hanno sorpreso tenendo delle bellissime lezioni. Siamo rimasti colpiti da quando hanno insegnato bene i semplici principi contenuti in predicare il mio Vangelo. A volte abbiamo invitato degli amici a queste lezioni. Gli insegnanti evangelici possono usare principi semplici ma efficaci per l'insegnamento del Vangelo, così come sono descritti in Predicare il mio Vangelo, a sostegno dei corsi di studio previsti. Predicare il mio Vangelo è stato tradotto e pubblicato in quasi ogni lingua parlata dai nostri fedeli. Nei paesi in cui la Chiesa è ancora giovane, predicare il mio Vangelo può essere usato insieme alle Scritture come risorsa e base per tutto l'apprendimento e insegnamento del Vangelo. L'anziano Scott ha incoraggiato i dirigenti locali della Chiesa a usare questo materiale nelle presidenze, nelle riunioni del Comitato Esecutivo del Sacerdozio e nei consigli di rione. Usate il predicare il mio Vangelo come risorsa per addestramenti, discorsi, pensieri spirituali, lezioni, riunioni al caminetto e studio personale. Rendo testimonianza che questa guida missionaria è ispirata da Dio. Dobbiamo studiarla più attentamente per poter comprendere meglio i nostri missionari e la loro opera. I missionari e i membri devono parlare una stessa lingua. Dobbiamo essere uniti nei nostri sforzi per proclamare il mio Vangelo. Questo ci consentirà di diventare degli strumenti nelle mani del Signore, perché Egli ha detto: e così pure io radunerò i miei eletti dai quattro campi della terra, sì, tutti coloro che crederanno in me. Come membri della sua Chiesa ci si aspetta che facciamo parte di questo glorioso processo di raduno. Di questo vi porto testimonianza, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Il coro
e la congregazione canteranno ora Santi Venite. Al termine dell'inno ci parleranno gli anziani Michael J. Te e Keith Cahill Beck, di 70. Dopo i loro interventi ascolteremo l'anziano Jeffrey Rowland, membro del Quorum dei 12 Apostoli.
Stiamo trasmettendo la 176ª Conferenza Generale di Ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.
mabuhay from the lovely and wonderful people of the Philippines.
Tanti saluti dalle meravigliose persone delle Filippine. È interessante che una delle domande più antiche e profonde nella storia della Terra fu posta da Caino per rispondere a Dio dopo aver ucciso il fratello Abele. Sono io forse il guardiano di mio fratello? La domanda merita una seria valutazione da parte di coloro che cercano di fare la volontà del Signore. Una risposta si trova nella premessa di un invito di Alma. Ed ora, se siete desiderosi di entrare nel gregge di Dio e di essere chiamati il suo popolo, e siete disposti a portare i fardelli gli uni degli altri, affinché possano essere leggeri, sì, e se siete disposti a piangere con quelli che piangono, sì, e a confortare quelli che hanno bisogno di conforto. Come discepoli del Signore Gesù Cristo abbiamo la responsabilità di prenderci cura e di servire i fratelli. Narrando la parabola del buon samaritano, Gesù Cristo non solo confuse i nemici, ma insegnò anche una grande lezione a chi cercava di seguirlo. Abbiamo bisogno di allargare il circolo della nostra influenza. Il servizio reso al prossimo dovrebbe prescindere dalla razza, dal colore, dallo stato sociale o dai rapporti. Dopotutto, il comandamento «soccorri i deboli», «alza le mani cadenti e rafforza le ginocchia fiacche» non prevedeva eccezioni. Parecchia gente ritiene che affinché il servizio sia efficace ci dovrebbero essere piani elaborati e la formazione di un comitato. Benché tanti di questi ottimi progetti siano utili, molto servizio necessario oggi nel mondo ha attinenza con i rapporti che abbiamo quotidianamente con il prossimo. Spesso troviamo queste occasioni entro le mura di casa, nel vicinato e nel rione. Il seguente consiglio impartito dall'ingannevole Berlicche nelle lettere di Berlicche di C.S. Lewis a suo nipote Malacoda descrive una malattia assai comune oggi. Apro le virgolette. Indipendentemente da ciò che fai, nell'anima del paziente ci sarà un po' di benevolenza come pure di malizia. La miglior cosa è dirigere la sua malizia agli immediati vicini che incontra tutti i giorni e di mandare la sua benevolenza lontano da persone che egli non conosce. In questo modo la malizia diventa assolutamente reale e la benevolenza per lo più immaginaria. Chiudo la citazione. Le parole di un noto inno prescrivono la cura perfetta. Ho reso più lieve l'altrui fardel, donando amore sincero. Ho sorretto qualcuno che nel suo cammin aveva bisogno di me. Risvegliati, puoi fare di più. Non basta sognare il cielo. Far del bene è un piacere, divino volere, e il cielo avrai qua giù. Ho avuto il privilegio di assistere agli eventi seguenti che mi hanno insegnato come piccoli gesti di servizio possono aiutare noi e coloro a cui sono rivolti. Il nostro Padre Celeste pone persone affettuose, abili importanti, per aiutarci, in modo che non siamo lasciati soli a brancolare nelle tenebre. Questi uomini aiutano con l'esempio, con la pazienza e con l'amore. Questa è stata la mia esperienza. Ricordo un bivio fondamentale, la decisione di svolgere una missione a tempo pieno. Per moltissimo tempo rimasi presso quel crocevia. Mentre stentavo a decidermi su quale strada imboccare, i parenti, gli amici e i detentori del sacerdozio si fecero avanti per afferrarmi per mano, mi incoraggiarono, mi fecero degli inviti e pregarono innumerevoli volte a mio favore. Mia sorella, che era in missione, mi scrisse con regolarità, senza mai smettere. Anche oggi brave persone mi portano ancora sulle spalle e sospetto che questo valga per ognuno di noi. Fino a un certo punto tutti dipendiamo l'uno dall'altro per riuscire a ritornare alla nostra dimora celeste. Diffondere il messaggio evangelico è uno dei modi più gratificanti in cui possiamo rendere servizio a coloro che non sono della nostra fede. Ricordo un'esperienza d'infanzia con una persona che chiamerò semplicemente zio Fred. Quando avevo 6 anni, lo zio Fred era il mio incubo peggiore. Era un nostro vicino, ed era sempre ubriaco. Uno dei suoi passatempi preferiti era gettare pietre a casa nostra. Poiché mia madre era un'ottima cuoca, gli adulti non sposati nel nostro piccolo ramo frequentavano casa nostra. Un giorno, quando lo zio Fred era sobrio, questi fedeli fecero amicizia con lui e lo invitarono da noi. Questo sviluppo della situazione mi terrificò. Egli non era solamente fuori, ma dentro casa nostra. Ci accadde qualche altra volta, sino a quando alla fine lo convinsero ad ascoltare i missionari. Egli accettò il Vangelo e fu battezzato. In seguito svolse una missione a tempo pieno, da quale ritornò con onore, proseguì gli studi e si sposò nel Tempio. Ora è un retto marito, padre e detentore del sacerdozio. Osservando oggi lo zio Fred, difficilmente si crederebbe che una volta faceva venire gli incubi a un bambino di 6 anni. Possiamo noi cogliere sempre le occasioni per diffondere il Vangelo. Mia madre fu un grande esempio di come aiutare le persone, risollevandole. Ella ci impartì molte lezioni importanti, tra le quali quella che ha avuto un effetto più durevole su di me è il suo desiderio di assistere i bisognosi che venivano a casa nostra. Mi dava fastidio vedere molte persone andarsene con il nostro cibo, i nostri vestiti e persino il nostro denaro. Poiché ero giovane ed eravamo poveri, non mi piaceva ciò che vedevo. Come poteva dare agli altri, quando neppure la nostra famiglia aveva abbastanza? Era sbagliato pensare per prima cosa alle nostre necessità? Non ci meritavamo una vita più agiata? Per anni lottai con queste domande. Molto più tardi, alla fine, mi resi conto di ciò che la mamma ci stava insegnando. Persino mentre stava combattendo con gli effetti di una malattia invalidante, non poteva fare a meno di donare ai bisognosi. Pertanto, non stancatevi di far bene, poiché state ponendo le fondamenta di una grande opera, e ciò che è grande procede da piccole cose. Non servono eventi spettacolari per servire il prossimo. Spesso sono i semplici gesti quotidiani che confortano, edificano, incoraggiano, sostengono e fanno sorridere le persone. Prego che possiamo sempre trovare occasioni per servire. Questa è la mia preghiera, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
In 1 Thessalonians chapter 5,
in 1 Tessalonicesi, capitolo 5, Paolo ammonì i membri di agire in modo che si addice ai santi. Egli procedette poi a elencare le qualità e i tipi di comportamento. Nel versetto 19 Paolo consigliò con queste 4 semplici parole: non spegnete lo spirito. È interessante che 500 anni prima degli scritti di Paolo, un profeta dei libri mormon chiamato Giacobbe abbia cercato di insegnare il Vangelo di Gesù Cristo a un popolo che vi si opponeva. Egli chiese ardentemente: rigetterete le parole dei profeti e rinnegherete la buona parola di Cristo e il dono dello Spirito Santo, e soffocherete il Santo Spirito? Ai nostri giorni, tanti secoli dopo Giacobbe e Paolo, anche noi dobbiamo fare attenzione a non spegnere o soffocare lo Spirito nella nostra vita. Gli allettanti inviti del mondo cercano di sviare la nostra attenzione dalla via stretta e angusta. L'avversario lavora per attenuare la nostra sensibilità ai suggerimenti dello Spirito, che siamo ragazzi, giovani adulti o uomini maturi. Il ruolo dello Spirito Santo è essenziale in ogni stagione della nostra vita terrena. Sin dal principio il Padre promise a ciascuno dei suoi figli di Spirito che, grazie all'espiazione e alla resurrezione del suo figlio diletto, tutti saremmo potuti tornare alla presenza di Dio ed ereditare le benedizioni della vita eterna nel più alto grado del Regno Celeste. Ognuno di noi sapeva che il viaggio verso l'esaltazione sarebbe stato lungo, estenuante e talvolta solitario, ma sapevamo anche che non saremmo stati soli. Il Padre Celeste offre a tutti coloro che soddisfano i requisiti di fede, pentimento e battesimo, un compagno, una guida, lo Spirito Santo. La via che conduce alla vita eterna non è un altopiano, piuttosto è un pendio che porta sempre più in alto. Sono pertanto necessari una sempre maggiore comprensione ed energia spirituali per raggiungere la nostra destinazione. Poiché la malvagia opposizione di Satana persiste, la continua guida illuminante dello Spirito Santo è assolutamente essenziale. Non dobbiamo spegnere o soffocare i suggerimenti dello Spirito Santo. Eppure quando si tratta di utilizzare i suggerimenti e le benedizioni che provengono dallo Spirito Santo, spesso viviamo ben al di sotto dei nostri privilegi. In perla di gran prezzo, Mosè scrisse che Adamo, essendo stato battezzato e avendo avuto lo Spirito Santo, fu vivificato nell'uomo interiore. Quando invitiamo lo Spirito Santo a riempire la nostra mente di luce e conoscenza, egli ci vivifica, per così dire, illumina e ravviva l'uomo interiore. Di conseguenza notiamo una notevole difficoltà nella nostra anima, ci sentiamo rafforzati, ricolmi di pace e gioia, possediamo energia spirituale ed entusiasmo che accrescono le nostre abilità naturali. Possiamo realizzare più di quanto non sapremmo fare da soli. Desideriamo ardentemente diventare più santi. Volete conoscere il prezzo da pagare per godere dei privilegi che sono offerti dopo che abbiamo ricevuto lo Spirito Santo? Il prezzo non è un importo predeterminato o fissato, ma è stabilito per ciascuno di noi individualmente. Se stabilite che il vostro pagamento, il vostro sforzo personale sarà molto basso, potrete non approfittare di tutto ciò che lo Spirito ha da offrire. Potrete persino soffocare lo Spirito. Tuttavia, se stabilite un contributo alto, avrete un raccolto abbondante dallo Spirito. Il pagamento a cui faccio riferimento non è in denaro, consiste in un maggiore impegno a compiere sforzi spirituali e a comportarsi di conseguenza. Noi stabiliamo il livello del nostro attuale contributo personale esaminando le nostre scelte e priorità rispetto a domande come: trascorro più tempo a fare sport che in chiesa o servire in una chiamata? Se ho un giorno libero, scelgo di andare al tempio o di fare compere? Passo il tempo a giocare al computer o a navigare in internet invece che rendere servizio in famiglia e nella comunità? Leggo religiosamente i quotidiani, ma trovo difficile leggere le scritture ogni giorno. A prescindere dal livello di sviluppo spirituale in cui possiamo trovarci, c'è sempre un livello spirituale che possiamo raggiungere. Il tempo è una risorsa preziosa. Prenderete in considerazione di investire più tempo nelle cose dell'eternità per potervi meritare la costante compagnia dello Spirito Santo e approfittare pienamente della sua influenza? Se la vostra risposta è sì, il prezzo iniziale da cui partire per avere una più profonda spiritualità è un desiderio più intenso di ricevere maggiore ispirazione, di diventare più santi. Quando questo desiderio riempirà il nostro cuore, saremo impazienti di aumentare il prezzo da pagare per avere aiuto divino. Poi vorremmo contribuire immergendoci con più costanza nelle parole di Cristo e dei profeti. Quando il nostro impegno nello studio aumenterà, anche la possente influenza dello Spirito Santo crescerà. Scrutiamo le scritture con penna alla mano, prendendo nota di nuove intuizioni e dei suggerimenti spirituali. Poi sforziamoci di applicare ciò che abbiamo appreso nella nostra vita. Lo Spirito vivificherà l'uomo interiore. Riceveremo nuova comprensione, precetto su precetto. Per assicurarci, di non soffocare lo spirito, ma piuttosto di imitarne la presenza, c'è un altro passo da compiere. Preghiamo spesso e con fervore. La promessa del Salvatore, tenera ed esauriente, è registrata in dottrine alleanze. Avvicinatevi a me ed io mi avvicinerò a voi.
Seek me diligently.
Cercatemi diligentemente e mi troverete. Chiedete e riceverete. Bussate e vi sarà aperto. Qualsiasi cosa chiederete al Padre in nome mio, che sia utile per voi, vi sarà data. Notate la sequenza, fratelli e sorelle. Ci avviciniamo al Salvatore quando osserviamo i suoi comandamenti con esattezza. Supplichiamo fervidamente il Padre nel nome di Cristo. Poi, tramite i suggerimenti dello Spirito Santo, riceviamo guida divina e chiara comprensione. Quando digiuniamo, rinnoviamo le nostre alleanze al sacramento e andiamo al Tempio, abbiamo maggiore accesso allo Spirito. In questi casi lo Spirito Santo può manifestare la sua influenza con maggior impatto. Il Tempio è un ambiente magnifico per cercare rivelazione personale. Quando vi andiamo il più spesso possibile, ascoltiamo profondamente, andiamo via con maggiore comprensione del piano del Padre Celeste per noi. Lo Spirito Santo espande la nostra visione e permette alla prospettiva eterna di influire sulle decisioni che prendiamo nella vita quotidiana. Se ci sforziamo in questo modo e non spegniamo lo Spirito, il nostro essere interiore è vivificato. Se perseveriamo, ci attende la vita eterna. Pertanto non osiamo soffocare lo Spirito con la disobbedienza o la negligenza, ma valorizziamo il ruolo sacro ed essenziale dello Spirito Santo nella nostra vita. Attesto che, se cerchiamo veramente lo Spirito, trarremo beneficio dall'opera dolce ma essenziale dello Spirito Santo. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Come l'anziano Ballard ha notato prima, la molteplicità di informazioni dei nostri tempi hanno volto sempre più l'attenzione sulla Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Il Signore predisse agli antichi che questa degli ultimi giorni sarebbe stata un'opera meravigliosa e un prodigio, cosa che è. Quando però invitiamo tutti a esaminare da vicino questa meraviglia, c'è una cosa che non vorremmo che nessuno si chiedesse, ossia se siamo o no cristiani. In genere tutte le controversie sulla questione si incentrano su due punti dottrinali, la visione della divinità e il credo nel principio della rivelazione continua, che porta a un canone scritturale aperto. Nell'affrontare il tema non abbiamo bisogno di stare sulla difensiva. Non vorremmo tuttavia essere fraintesi. Pertanto, desiderando incrementare la comprensione e dichiarare inequivocabilmente la nostra cristianità, oggi desidero affrontare il primo dei due punti dottrinali menzionati. Il primo e principale articolo di fede della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni recita: noi crediamo in Dio, il Padre Eterno, e in Suo Figlio Gesù Cristo, e nello Spirito Santo. Crediamo che questi tre personaggi divini che costituiscono una singola divinità siano uniti nello scopo, nel modo di agire, nella testimonianza, nella missione. Crediamo che siano riempiti del medesimo senso divino di misericordia e d'amore, di giustizia e di grazia, di pazienza, di perdono e redenzione. Ritengo sia corretto affermare che crediamo che essi siano uno in ogni aspetto rilevante ed eterno immaginabile, salvo credere che siano tre personaggi combinati in una sostanza, nozione trinitaria mai stabilita nelle scritture, perché non è vera. Niente poco di meno del valido dizionario biblico Harper's Bible Dictionary riporta che la dottrina formale della Trinità, come definita dai grandi concili ecclesiastici del IV e V secolo,
non si trova nel Nuovo Testamento. Pertanto, qualsiasi critica che la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni non convalida la visione cristiana contemporanea di Dio, di Gesù Cristo e dello Spirito Santo, non è un commento sul nostro impegno verso Cristo, quanto un riconoscimento, accurato se posso dirlo, che la nostra visione della divinità si scende dalla storia successiva al Nuovo Testamento e ritorna alla dottrina insegnata da Gesù in persona. Potrebbe essere utile un cenno su quanto accadde dopo i tempi del Nuovo Testamento. Nel 325 d.C. l'imperatore romano Costantino convocò il Concilio di Nicea per trattare, tra le altre cose, la questione delicata della presunta Trinità in unità di Dio. Ciò che emerse dalle argomentazioni contenziose di religiosi, filosofi e dignitari ecclesiastici divenne noto, dopo altri 125 anni e altri tre consigli maggiori, come il Credo di Nicea, con riformulazioni successive come il Credo di Atanasio. Queste varie evoluzioni e iterazioni del Credo, con altre che ci sarebbero state nei secoli a venire, dichiararono che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo sono esseri astratti, assoluti, trascendenti, imminenti, consustanziali, coeterni e inconoscibili, senza un corpo, parti o passioni, che dimorano al di fuori dello spazio e del tempo. In questo credo, tutti e tre i componenti sono personaggi separati, ma sono un singolo essere, spesso chiamato mistero della Trinità. Sono tre personaggi distinti, ciononostante non tre dei, ma uno. Tutti e tre sono incomprensibili, tuttavia sono un solo Dio che è incomprensibile. Siamo d'accordo che i nostri critici almeno su un punto, che tale formulazione della divinità sia davvero incomprensibile. Con una definizione di Dio che genera tanta confusione imposta alla Chiesa, c'è poco da stupirsi che un monaco del IV secolo gridò: ahimè, mi hanno portato via il mio Dio e non so chi adorare o a chi rivolgermi. Come potremo fidarci, amare e adorare, per non parlare di cercare di emulare un essere che è incomprensibile e inconoscibile? Che cosa ne è della preghiera di Gesù rivolta al Padre Celeste? Questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Non è nostro scopo svilire il credo altrui, né la dottrina di un'altra religione. Abbiamo lo stesso rispetto per le dottrine delle altre chiese che noi vorremmo per la nostra. Anche questo è un nostro articolo di fede. Ma se uno afferma che non siamo cristiani perché non abbiamo una visione del IV o V secolo sulla divinità, allora che cosa si può dire dei primi santi cristiani, molti dei quali testimoni oculari del Cristo vivente? Non avevano questa visione della questione. Noi dichiariamo che è evidente dalle Scritture che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo sono personaggi distinti, tre esseri divini, e richiamano l'attenzione su passi inequivocabili come la grande preghiera sacerdotale del Salvatore appena citata, il suo battesimo per mano di Giovanni, l'esperienza sul monte della Trasfigurazione e il martirio di Stefano, tanto per menzionarne soltanto quattro. Con queste fonti del Nuovo Testamento e altre ancora nelle nostre orecchie, potrebbe essere ridondante che cosa Gesù volesse dire quando proferì: il figliuolo non può da se stesso fare cosa alcuna se non la vede fare dal Padre. In un'altra occasione dichiarò: sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Degli antagonisti attestò: hanno odiato e me e il Padre.
C'è sempre, inoltre, una subordinazione deferente verso il Padre, come quando domandò: perché mi chiami buono? Nessuno è buono, tranne uno solo, cioè Dio. Il Padre è maggiore di me. Chi supplicò tanto ferventemente per tutti quegli anni, come nei momenti d'angoscia, Padre mio, se è possibile, passi oltre da me questo calice. E, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Riconoscere l'evidenza scritturale che i componenti della divinità, per altri punti di vista perfettamente uniti, sono ciò nonostante essere separati e distinti, non può essere tacciato di politeismo. È insito, piuttosto, nella grande rivelazione che Gesù fece sulla natura degli esseri divini. Forse l'Apostolo Paolo lo espresse meglio di tutti. Cristo Gesù, essendo in forma di Dio, non riputò rapina l'essere uguale a Dio. Un motivo simile per cui da alcuni la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni è esclusa dalle religioni cristiane è perché crediamo, come i profeti e gli apostoli antichi, in un Dio con un corpo, anche se certamente glorificato. A chi critica questo credo basato sulle scritture chiedo, almeno retoricamente, se l'idea di un Dio con un corpo è ripugnante, perché l'incarnazione, l'espiazione e la risurrezione fisica del Signore Gesù Cristo sono le dottrine fondamentali e le caratteristiche singolarmente più distintive di tutta la cristianità? Se per la divinità avere un corpo non solo non è necessario, ma neppure desiderabile, perché il Redentore dell'umanità riscattò il proprio corpo dalla morsa della morte e della tomba, garantendo che non si sarebbe mai più separato dallo Spirito per il tempo e per l'eternità? Chiunque rigetta il concetto di un Dio con un corpo, rigetta sia il Cristo che visse sulla terra, sia quello risorto. Nessuno che rivendichi di essere un vero cristiano vorrà prendere questa posizione. Rendo questa testimonianza a tutti coloro che sono entro la portata della mia voce e che si sono interrogati sulla nostra cristianità. Attesto che Gesù Cristo è letteralmente il Figlio vivente del nostro letterale Dio vivente. Questo Gesù è il nostro Salvatore e Redentore, che sotto la guida del Padre fu il Creatore dei cieli, della terra e di tutte le cose che sono in essi. Rendo testimonianza che egli nacque da una Vergine, che in vita compì miracoli possenti sotto gli occhi di legioni di discepoli, come pure di nemici. Attesto che egli ebbe potere sulla morte, perché era divino, ma che si assoggettò a essa per amor nostro, perché per un certo periodo fu anche mortale. Dichiaro che nella sua sottomissione volontaria alla morte prese su di sé i peccati del mondo, pagò un prezzo infinito per ogni dolore, malattia, angoscia e infelicità, da Adamo alla fine del mondo. Facendolo, vinse sia la tomba, da un punto di vista fisico, sia l'inferno spiritualmente, e liberò la famiglia umana. Attesto che egli risorse letteralmente dalla tomba, e dopo essere asceso al Padre per completare il processo della risurrezione, apparve ripetutamente a centinaia di discepoli nell'antico e nel nuovo mondo. So che egli è il Santo di Israele, il Messia, che un giorno verrà di nuovo in gloria per regnare sulla terra come Signore dei Signori e Re dei Re. So che non c'è alcun altro nome dato sotto i cieli mediante il quale gli uomini possono essere salvati e che solo confidando interamente nei suoi meriti, nella sua misericordia e nella sua grazia infinita possiamo ottenere la vita eterna. Una mia ulteriore testimonianza su questa dottrina gloriosa è che in preparazione per il suo regno millenare degli ultimi giorni, Gesù è venuto di nuovo
ancora una volta, più di una volta, con un corpo di maestosa gloria. Nella primavera del 1820, un quattordicenne, confuso da molte di queste stesse dottrine che ancora confondono buona parte del mondo cristiano, si ritirò in un bosco a pregare. In risposta a quella preghiera fervente, pronunciata in giovane età, il padre e il figlio apparvero a questo ragazzo profeta, Joseph Smith, come esseri con un corpo glorificato. Quel giorno segnò l'inizio del ritorno del vero Vangelo del Nuovo Testamento, il Vangelo del Signore Gesù Cristo e la restaurazione di altri principi profetici insegnati da Adamo sino ai nostri giorni. Attesto che la mia testimonianza di queste cose è veritiera e che i cieli sono aperti per tutti coloro che cercano la stessa conferma. Mediante il Santo Spirito di verità, tutti noi possiamo conoscere il solo vero Dio e colui che Egli ha mandato, Gesù Cristo. Prego che possiamo allora vivere secondo i loro insegnamenti ed essere veri cristiani di fatto, oltre che di nome. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Ricordiamo ai fratelli che la riunione generale del sacerdozio si terrà nel centro delle conferenze questa sera alle 18, ora di Salt Lake. La trasmissione del coro del tabernacolo domattina avrà luogo dalle 9.30 alle 10, ora di Salt Lake City. Subito dopo seguirà la sessione della domenica mattina. E ringraziamo questo coro delle giovani donne per il bel canto con cui ci ha rallegrato questo pomeriggio. L'oratore finale di questa sessione sarà l'anziano Russell M. Nelson, membro del Quorum dei 12 Apostoli. Dopo di lui il coro canterà Oh, may my soul commune with thee. Dopo il canto, la preghiera di chiusura sarà detta dall'anziano Richard G. Inkley dei 70.
We express love and admiration for President Henry B. Eyring, Elders Quinton L. Cook and Walter F. Gonzalez.
Esprimiamo gratitudine per l'anziano Eyring e l'anziano Cook per la loro nuova chiamata. Estendiamo la nostra sincera gratitudine a voi, cari fratelli e sorelle, in tutto il mondo. I vostri esempi di servizio e compassione stanno ricevendo molta attenzione. Allo stesso tempo, molte persone si fanno delle domande sulla storia e le dottrine di questa Chiesa. Tra costoro vi sono alcuni che decidono di denigrare il Libro di Mormon. Il disprezzo per il Libro di Mormon o per qualsiasi altra scrittura mi preoccupa profondamente. Per questo motivo ho intitolato il mio discorso Testimonianze scritturali. Definirò il termine scritturale come pertinente alla Bibbia e alle scritture della restaurazione. Noi membri della Chiesa crediamo che la Bibbia è la parola di Dio, per quanto è tradotta correttamente. Crediamo anche che il Libro di Mormon è la parola di Dio. Le scritture della restaurazione includono anche dottrina e alleanze e perla di gran prezzo. Un dizionario definisce il termine testimonianza come attestazione di un fatto o evento, una prova. Il termine testimone ha un significato speciale quando applicato alla parola di Dio. Nella Bibbia leggiamo questa importante dichiarazione. Ogni parola sarà confermata dalla bocca di due o di tre testimoni. Questo assicura ai figli di Dio che le dottrine divine sono confermate da più di una testimonianza scritturale. La Bibbia e il Libro di Mormon sono entrambi testimoni di Gesù Cristo. Esse insegnano che Egli è il Figlio di Dio, che visse in modo esemplare, che espiò per tutta l'umanità, che morì sulla croce e si levò il terzo giorno come Signore risorto. Esse insegnano che è il Salvatore del mondo. Le testimonianze scritturali si autenticano a vicenda. Questo concetto fu spiegato molto tempo fa, quando un profeta affermò che il Libro di Mormon fu scritto con l'intento che possiate credere alla Bibbia, e se voi credete alla Bibbia, crederete pure al Libro di Mormon. Ciascun libro fa riferimento all'altro. Ogni libro è prova che Dio vive e parla ai suoi figli tramite la rivelazione ai suoi profeti. L'amore per il Libro di Mormon espande l'amore per la Bibbia e viceversa. Le scritture della restaurazione non sono in competizione con la Bibbia, ma ne sono un complemento. Siamo debitori ai martiri che diedero la vita perché noi potessimo avere la Bibbia. Essa stabilisce la natura eterna del Vangelo e del piano di felicità. Nel Libro di Mormon restaura e sottolinea le dottrine bibliche come la decima, il Tempio, il giorno del riposo e il sacerdozio. Un angelo proclamò che il Libro di Mormon avrebbe stabilito la veridicità della Bibbia. Rivelò inoltre che gli scritti disponibili ai nostri giorni nella Bibbia non sono completi come quando furono scritti originariamente dai profeti e apostoli. Egli dichiarò che il Libro di Mormon avrebbe restaurato le cose chiare e preziose che furono tolte dalla Bibbia. Una profezia nel Libro di Mormon avvertì che alcuni avrebbero obiettato al fatto di avere ulteriori scritture. Coloro che pensano di non aver bisogno di altre Bibbie prendano in considerazione questo consiglio divino. Non sapete che c'è più di una nazione? Non sapete che io, il Signore vostro Dio, ho creato tutti gli uomini? E che io governo in alto nei cieli e in basso sulla terra, e che io porto la luce la mia parola per i figlioli degli uomini, sì, in tutte le nazioni della terra? Non sapete che la testimonianza di due nazioni è per voi una prova che io sono Dio, che ricordo una nazione come un'altra? Pertanto io dico le stesse parole a una nazione come ad un'altra, e le testimonianze delle due nazioni saranno riunite. La storia scritturale di Gesù Cristo è veramente la storia che accadde in due emisferi. Mentre Maria e Giuseppe nell'emisfero orientale facevano i preparativi per la nascita del bambino santo a Betlemme, a Nefi, nell'emisfero occidentale, veniva insegnato del Messia preterreno. A Nefi il Signore stesso disse: «Sii di buon animo, domani io verrò nel mondo per mostrare al mondo che io adempirò tutto ciò che ho fatto dire per bocca dei miei santi profeti». A coloro che dubitano di quella seconda testimonianza, cioè il Libro di Mormon, il Signore diede un avvertimento: «Poiché avete trattato con leggerezza le cose che avete ricevute, rimarrete sotto condanna finché non vi pentirete e non ricorderete il Libro di Mormon e i comandamenti precedenti che ho dato, cioè la Bibbia, e farete secondo ciò che ho scritto». Il Signore fornì altre scritture della restaurazione e dichiarò che anche tali parole si sarebbero adempiute. Con queste testimonianze scritturali, le false dottrine sarebbero state confuse. Con tali testimonianze scritturali, le dottrine della Bibbia non solo vengono riaffermate, ma chiarite. In che modo le scritture della restaurazione chiariscono la Bibbia? Esistono molti esempi. Ne citerò alcuni, partendo dall'Antico Testamento. Isaia scrisse: parlerai da terra e la tua parola uscirà sommessamente dalla polvere. La tua voce salirà dal suolo come quella d'uno spettro e la tua parola sorgerà dalla polvere come un bisbiglio. Potrebbero esservi parole più descrittive del libro di Mormon che uscì dalla polvere come un bisbiglio per le persone dei nostri giorni? Ma egli non fu l'unico profeta dell'Antico Testamento che predisse il libro di Mormon. Ezechiele scrisse: prenditi un pezzo di legno e scrivici sopra, per Giuda e per i figlioli di Israele. Poi prenditi un altro pezzo di legno e scrivici sopra, per Giuseppe, bastone di Efraim e di tutta la casa di Israele. Poi accostali l'uno all'altro per farne un solo pezzo di legno, in modo che siano uniti nella tua mano. Oggi i santi che vivono in molte nazioni della terra tengono con riconoscenza in mano la Bibbia, il legno di Giuda, e il libro di Mormon, il legno di Efraim, in modo che siano uniti nelle loro mani. Cosa dire allora del Nuovo Testamento? Anche nel libro di Mormon si trova una testimonianza scritturale dei suoi insegnamenti. Gli esempi includono la nascita miracolosa del bambino di Betlemme, il suo sermone sul monte e le intense sofferenze del Salvatore. La dottrina della risurrezione è menzionata più frequentemente nel libro di Mormon che nella Bibbia. La necessità dello Spirito Santo fu menzionata da Paolo, che chiese: riceveste voi lo Spirito Santo? Ed essi a lui: non abbiamo neppur sentito dire che ci sia lo Spirito Santo. Questa dottrina è chiarita da un'altra testimonianza scritturale resa nota tramite il profeta del Signore della Restaurazione. Egli ci insegnò a credere nel dono dello Spirito Santo per l'imposizione delle mani. Questo dono prezioso e possente è ancora disponibile ai figlioli degli uomini. Paolo fece riferimento ai gradi della gloria post-terrena quando insegnò che altra è la gloria del sole, altra la gloria della luna e altra la gloria delle stelle. Questa visione della gloria post-terrena è stata chiarita da un'altra testimonianza scritturale. Il Signore rivelò che la gloria dei celesti è unica, proprio come la gloria del sole è unica. E la gloria dei terrestri è unica, proprio come la gloria della luna è unica. E la gloria dei telesti è unica, proprio come la gloria delle stelle è unica. Il maggiore di questi regni, il regno celeste, è riservato a coloro che obbediscono alla legge del tale regno. Coloro che non sono santificati tramite la legge di Cristo devono ereditare un altro regno, sì, che sia un regno terrestre o che sia un regno teleste. Poiché colui che non è in grado di attenersi alle leggi di un regno celeste non può sopportare una gloria celeste. Questi tre regni di gloria si riferiscono alla vita post-terrena, fanno riferimento all'immortalità dell'anima umana. Il dono dell'immortalità divenne realtà grazie all'espiazione di Gesù Cristo. Questo termine importante, espiazione, in tutte le sue forme, è menzionato solo una volta nella versione di Re Giacomo del Nuovo Testamento. Ma nel libro di Mormon appare 39 volte. Giovanni, scrivendo il libro dell'Apocalisse nel Nuovo Testamento, predisse un altro angelo sarebbe volato in mezzo al cielo, recante l'Evangelo eterno per annunziarlo a quelli che abitano sulla terra e ad ogni nazione, tribù e lingua e popolo. Un angelo specifico deteneva le chiavi della responsabilità per il libro di Mormon. Era l'angelo Moroni. Questi esempi sono solo alcune delle molte dottrine bibliche chiarite dalle scritture della restaurazione. Nel Nuovo Testamento appare un racconto limitato della conoscenza di Paolo, del battesimo per i morti. Solo nelle scritture della Restaurazione questa dottrina divina è chiarita. Noi condividiamo volentieri le scritture della Restaurazione con i popoli di tutto il mondo. Il Libro di Mormon riporta il ministero personale del Signore risorto tra i popoli dell'Antica America. Meditate sui principi eterni che li proclamò. Ecco, io sono Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Ho creato i cieli, la terra e tutte le cose che sono in essi. Ero col Padre fin dal principio. Le scritture che riguardano la mia venuta sono adempiute. Io sono la luce e la vita del mondo. Poi il Signore continua. Chiunque verrà a me, con un cuore spezzato e spirito contrito, lo battezzerò con il fuoco e con lo Spirito Santo. Sono venuto nel mondo per portare la redenzione al mondo, per salvare il mondo dal peccato. Perciò, chiunque si pente e viene a me come un fanciullo, io lo riceverò. Poiché di questi è il regno di Dio. Ho deposto la mia vita e l'ho ripresa. Pentitevi dunque e venite a me e siate salvati. Queste dichiarazioni del Signore riassumono chi Egli è veramente e chi Egli vuole che noi diventiamo. Egli vuole che andiamo a Lui e al momento opportuno che siamo accolti in gloria tra le sue braccia affettuose. Esprimo la mia profonda gratitudine per le testimonianze scritturali. Ho visto il possente mutamento che sopraggiunge nella vita delle persone che mettono in pratica gli insegnamenti del Signore. Tale trasformazione porta alla benedizione della vita eterna. So che Dio vive. Gesù è il Cristo. Il suo Vangelo è stato restaurato in questi ultimi giorni. Il presidente Gordon B. Hinckley è il suo profeta in questo momento. Di questo io porto testimonianza, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Our holy and eternal Father who art in heaven.
Nostro santo e eterno Padre che è in cielo. Ti ringraziamo per questa conferenza. Ti siamo molto grati, Padre, per ciò che abbiamo imparato. Abbiamo ricevuto insegnamenti così tanto. Ti preghiamo affinché possiamo mettere nelle nostre vite le cose che abbiamo sentito e affinché possiamo diventare un po' migliori, servire con un po' più di diligenza, usare il nostro tempo in maniera più efficace nel tuo servizio e che possiamo portare dentro i nostri cuori questi tesori del Vangelo restaurato di cui abbiamo udito questo pomeriggio. Ti preghiamo ancora per questa benedizione con il nostro ringraziamento, con la nostra benedizione. Noi preghiamo nel nome di tuo Figlio Gesù Cristo. Amen.
Abbiamo trasmesso la 177esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Gli oratori sono stati scelti tra le autorità generali e i dirigenti della Chiesa. La musica per questa sessione è stata offerta da un coro di giovani donne dei padri di Mapleton e Springville, nello Utah.
Questa trasmissione è stata fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Communications. È vietata la riproduzione, registrazione, trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza consenso scritto.